un altro appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, cominciamo, buona giornata, anzi buona serata.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, eccoci qua, ben trovati amici da Francesco Marciano, nuovo appuntamento con Marte Sport Live, sono le 20:07, il maestro Alfredino Maiorano al di là del vetro in regia, madonna, sono emozionato per avere Alfredo in regia Radio Marte, un abbraccio a te caro Alfred, buonasera. 339-666-9990 per i vostri messaggi, scriveteci in tanti, c'è un po' di preoccupazione ovviamente per Lobotka, sì, sicuramente siamo contenti per Di Lorenzo, la doppietta, la fascia da capitano, il primo giocatore del Napoli a segnare tra l'altro una doppietta, una gara ufficiale da capitano, quindi siamo molto contenti per lui. E tornato il Di Lorenzo formato scudetto, no? Se vogliamo, però c'è apprensione, preoccupazione per Stani Lobotka che con la sua nazionale, con l'Azerbaigian, si è infortunato a 6 minuti dal termine della partita e domani effettuerà gli esami strumentali a Napoli, vediamo che succede, si parla di un problema al fessore e non al ginocchio come si era erroneamente creduto. Fatemi subito salutare però Pasquale Tina, ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Ben trovato, allora, cominciamo da Lobotka. Che notizie ci sono al momento, Pasquale?
Allora, ne sono dette tante oggi.
Troppo grave forse, no?
Parto dalla fine, dai fatti, cioè nel senso che il giocatore domani farà gli accertamenti a Napoli, quindi capiremo insomma l'entità di questo problema al flessore. A me non risulta che ci siano problemi al ginocchio, ma soltanto questo risentimento al flessore che lui ha accusato nel finale della partita, come dicevi tu, con l'Azerbaigian. Primissime sensazioni, primissimi scambi di telefonate, non sembra qualcosa di gravissimo, però insomma, quindi potrebbe anche saltare solo l'Empoli, però immagino che dobbiamo aspettare gli esami strumentali per esserne sicuri, qualora non dovesse esserci con l'Empoli, considera che domani è già mercoledì. Potrebbe essere, diciamo, il turno di Gilmour, che reclama spazio, no? Gilmour tra l'altro è impegnato stasera, perché
sì, è vero,
non sono ancora tutti rientrati i nazionali, in realtà domani ci saranno i primi nazionali, anche se vuol turno, oggi no. E stasera c'è Scozia-Portogallo e quindi potrebbe essere lui, insomma, la scelta qualora Lobotka si fermasse contro l'Empoli.
Beh, direi proprio di sì, è certamente lui l'indiziato numero uno a ricoprire il ruolo delicato di palleggiatore e poi vediamo anche, poi tra l'altro devono anche rientrare Anguissà e Oliveira che sono quelli che giocheranno un po' più.
È già finito ieri, quindi immagino che domani Anguissà sarà
domani
Oliveira no, perché Oliveira gioca stanotte, quindi immagino giovedì, di sicuro il tema Oliveira Spinazzola potrebbe
certo
essere un ballottaggio, ragiono ad alta voce, io credo che Neres una delle due, una del Milan la gioca titolare, non so quale, se già con l'Empoli o con Lecce potrebbe, diciamo, avere una maglia da titolare, vediamo anche quindi come sta Quaraschelia al ritorno della nazionale, diciamo che la parentesi nazionale di Quaraschelia non è stata brillantissima come quella precedente, magari. Però sta Conte sceglie lui e Neres entra in corso d'opera, quindi di sicuro c'è un puzzle da completare nel corso di qualche dei prossimi giorni, siamo soltanto a martedì, quindi c'è il tempo insomma per valutare, per decidere la formazione.
Sì, c'è il tempo, hai detto di Neres che potrebbe giocare una gara titolare, io penso che però si alternerà proprio con Kvara, perché a destra Politano in questo momento mi sembra indiscutibile.
Sì, no, in Politano può fare anche un lavoro molto molto prezioso, fondamentale, attacca, difende, incorre l'avversario. Onestamente Neres non mi sembra un tipo di difensore del genere, quindi immagino che Politano sarà magari gestito, magari il Napoli non ha un esterno come Politano, è inorganico, con queste caratteristiche, Neres è più attaccante, Quaraschelia è più attaccante, Raspadori quando ha giocato esterno è attaccante, quindi magari Politano è quello che devi gestire adesso, perché è unico, insomma, come caratteristiche. Senza Politano devi cambiare gli equilibri, secondo me, della squadra.
Senti, una notizia che non riguarda il Napoli, ma riguarda un calciatore del Napoli che fino a ieri giocava allo United, l'avrei letta pure tu. Lo United sta licenziando Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, che già da...
In realtà non è che lo stia licenziando, il Manchester United ha la necessità di dover abbassare i costi.
Di tagliare i costi, e quindi la figura...
Alex Ferguson, da quando è andato via dallo United da allenatore,
fa parte del management della società,
leggevo, insomma, comunque con un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro l'anno.
Sì.
E si è ovviamente risolta in maniera amichevole la questione.
Vabbè, certo. No, fa strano, però fa strano, no, che insomma questo grande personaggio, sicuramente uno allenatore iconico come Wenger,
ma comunque Alex Ferguson ha 82 anni, ci può stare,
per carità,
magari. Cioè, tanto lui, leggenda, icona dello United, resta a prescindere, insomma. Certo, fa strano, come dicevi tu,
sì,
però insomma anche i ricchi piangono, nel senso che
lo
United ha la necessità di abbassare un po' i costi, perché c'ha diverse, diciamo, perdite, nonostante ricavi straordinari, perché il Manchester United insieme al Madrid sono i due club che hanno più ricavi al mondo, e quindi poi tra l'altro adesso il Manchester United lo gestisce il gruppo Ineos, che è entrato nel 30% della maggioranza, Ratcliffe è il presidente, e credo che debbano cambiare molto, perché lo United non vince da tanto. Alcune operazioni, onestamente ti dico la verità, restano incomprensibili, perché basta leggere qualche commento. Ma la cessione di McTominay non è che si sia presa benissimo a Manchester, perché parliamo di un centrocampista, l'anno scorso è stato decisivo, soprattutto nei gol nel finale, un giocatore cresciuto nello United, quindi è vero che lo United doveva recuperare dei soldi, però magari gli errori fatti sul mercato sono stati altri, onestamente.
Senti, Pasquale, l'ultimissima te la faccio anche su Di Lorenzo, tornato formato scudetto, no? Ormai mi sembra che questo giocatore sia tornato alla grande. Un anno no, come tutto il Napoli.
Esatto, ho avuto un anno no, come tutto il Napoli. Adesso mi sembra, insomma, che si stia estremendo sui suoi livelli, che sono livelli alti. Cioè, parliamo di un terzino che nell'anno dello scudetto era uno dei migliori terzini d'Europa. Adesso, diciamo, in nazionale fa un altro ruolo, perché fa il braccetto, no? Perché la nazionale,
sì, è vero, è vero.
1-1. Nel Napoli ha cominciato da braccetto e si è tornato terzino, però cioè, un giocatore che è una garanzia e che crede
al multiforme, insomma, ingegno, per usare termini omerici, può fare tutto.
Sì, può giocare in due ruoli, sì, questo lo ha dimostrato sia nella nazionale sia nel Napoli. Io personalmente lo preferisco terzino.
Anch'io.
Però insomma anche da braccetto può giocare, chiaramente.
Sì, sì, non c'è dubbio. Va bene, Pasquale, grazie come sempre. Aspettiamo domani per l'ultimo sullo bot. Un abbraccio a te. Grazie a Pasquale e Tina. Allora, tra poco Stefano Salandin, tutto sport, ma spero di farvi anche una bella sorpresa. Ci collegheremo con il Brasile e poi parleremo anche di Napoli Futsal. Nel frattempo scriveteci 339-666-9990. Pochi minuti, anzi, forse anche meno. E rientriamo. Pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
20 e 16 minuti, eccoci qua, ancora ben trovati da Francesco Marciano, 339-666-9990. Per i vostri messaggi in diretta, siamo in onda fino alle 21 in diretta con anche Alfredo Maiorano in regia. Non so se abbiamo già pronto il nostro prossimo ospite, ce l'abbiamo, Stefano Salandin, tutto sport. Carissimo Stefano, ben trovato, che piacere, buonasera.
Ciao, buonasera a voi.
Buonasera, ben trovato. Allora, partirei, caro Stefano, dalla nazionale, perché la Nation League porta in dote una ritrovata Italia, se vogliamo, no? Una ritrovata Italia che ormai ha dimenticato le cose orrende degli europei. Abbiamo rivisto una buona nazionale al netto del valore dell'avversario, che non è certamente eccellente.
Sì, tutto vero. Spero, mi permetto solo di dire, spero non lo dimentichino troppo quello che è successo all'europeo, perché
Ah, certo. Sì, deve essere un memento, una sorta di.
Esatto,
certo.
Tra l'altro,
certo.
Per voi di Napoli è stata una partita storica, perché per la prima volta nella storia giocatore del Napoli è stato capitano dall'inizio.
In una partita ufficiale, tra l'altro, ha anche segnato due reti. Quindi...
E ha fatto due gol, quindi direi che è davvero da ricordare. Insomma, tra l'altro, lui sta veramente, è il simbolo, direi, di questa. Ripartenza, perché fino ancora con la Francia ha fatto danni con la Gagni, non era tornato se stesso, poi tra la cura Conte, la fiducia di Spalletti e la ripresa un po', insomma, è tornato quello che conoscevamo, un giocatore affidabile, intelligente, bravo negli inserimenti, ma è anche più lucido dei difensori, perché uno dei problemi di questa Italia resta il fatto che continua a prendere gol, per 8 partite di fila ha subito gol, e questo non è un ottimo segnale, insomma. Poi, per carità, si vince. Adesso c'è la moda, vince 4-1, ma io sono sempre di quelli che meno si prende un gol è migliore.
Stamattina sentivo Ciccio Graziani, con il quale parlavamo proprio di penuria di materiale umano che abbiamo a disposizione. Non voglio neanche parlare degli anni 80, perché lì Zico giocava a Udine, quindi voglio dire, non parliamo di Diego, di Careca, di Van Basten, di Platini e degli altri, no? Cioè, stiamo parlando di fenomeni. Voglio neanche, poi avviciniamoci agli anni nostri, l'Italia campione del mondo nel 2006 aveva Vieri, Totti, Del Piero, Inzaghi, Gilardino, Iaquinta, Toni, ho dimenticato certamente qualcuno. Adesso abbiamo Reteghi, Raspadori e poco altro, insomma, è veramente un calcio totalmente cambiato in peggio per il nostro calcio.
Sull'attacco sono d'accordo, un po' meno sul centrocampo della difesa, un po' meno sul centrocampo della difesa, anzi il centrocampo secondo me è uno dei migliori che ci sono in giro, manca un fantasista, magari però fantasisti li metti nell'attacco, ma se tu guardi l'Inghilterra non ha un centrocampo così completo come quello dell'Italia, c'era la Spagna, c'era la Francia, forse il Belgio, ma se c'è De Bruyne, se no non è che a centrocampo noi stiamo male, anche in difesa, insomma. Ci sono i grandi marcatori una volta, ecco, quello è il problema, perché in attacco sì abbiamo trovato Reteghi che sta crescendo molto bene, io non consiglio un attaccante di primissima fascia, siamo a livello di quelli,
forse anche per questo motivo che forse anche per questo motivo che Spalletti, facendo di necessità virtù, ha cambiato il sistema di gioco, quindi mettendo più centrocampisti che hanno più qualità rispetto all'attacco, magari si è cambiato
assolutamente
per questo.
Assolutamente sì, anche perché tu non hai più i palleggiatori come aveva Mancini, i vari Signe, Verratti, lo stesso Jorginho, quindi devi fare un calcio più di corsa, più verticale, no? È il calcio che fa l'Inter, è il calcio che fa, ma anche un po' il Napoli, il calcio che fa il Liverpool, un calcio un po' più moderno, ed è un calcio che io insisto, su questo aspetto, che rispecchi di più le caratteristiche del nostro tipo di mentalità. Noi se quando cominciamo a palleggiare e ci annoiamo e perdiamo gli italiani, voglio dire, un conto se c'è la squadra piena di stranieri, i giocatori italiani non sono fatti per il palleggio, il possesso palla alla spagnola, perché si annoiano, si distraggono, perdono incisività. Ma tanto è vero che la stessa nazionale di Mancini diventa quella campione quando comincia a giocare dietro e riparte con gli scatti di Chiesa, con Spinazzola, ma non ha più il palleggio che aveva prima della fase finale degli europei, perché noi siamo quella roba lì. Spalletti è stato bravo, tra l'altro il campionato gli dà queste chiavi di lettura, perché Di Marco da una parte, Cambiasso dall'altra, ma gli stessi inserimenti di Frattesi, e poi il ritorno di Tonali che ha una dimensione ormai anche fisica europea, e questo fa sì che ci debba giocare in quel modo. Certo, davanti c'è solo Reteghi, perché Scamacca si è rotto, perché gli altri centravanti non se ne vedono fortissimi, lì sta guardando, sta osservando Piccoli, ha chiamato Lucca, però centravanti di spessore internazionale non ce ne sono.
Poca roba, sì, è vero. Senti, hai citato la Francia, che ovviamente vive un momento, lo leggevo proprio su Tutto Sport, di apprensione per Kylian Mbappé, no? Stupro e violenza sessuale, è stato accusato di questo, sarebbe indagato in Svezia per reati commessi lo scorso giovedì sera proprio a Stoccolma, con la sua nazionale. Certo, non è un bel clima intorno alla Francia, anche intorno a questo giocatore che è andato via dal Paris Saint-Germain, insomma, non trova pace.
Sì, guarda, onestamente non ho solo letto la notizia, non l'ho seguita, non l'ho approfondita questa della Svezia su Mbappé, I giocatori bisogna stare molto attenti perché sono circondati da situazioni, soprattutto per gli altissimi livelli. Mbappé sta passando un momento di transizione clamoroso, è uscito un po' dalla comfort zone di Parigi dove era protetto, a Madrid magari un po' meno, ha tutti gli occhi addosso ovunque. Io ho visto, a parte gli europei, ma a Parigi il mese scorso quando abbiamo battuto la Francia, ogni pallone che toccava, ogni fiato che faceva era un evento, quindi è evidente che la situazione è molto complessa per lui. Deve fare anche dal punto di vista mentale un salto di qualità, o per evitare di fare un percorso alla Neymar, deve diventare più un personaggio del giocatore.
Ancora due considerazioni con te, poi ti lascio al tuo lavoro, ovviamente sono minuti particolari. Allora ti chiedo del Napoli, ovviamente, perché insomma primo in classifica, domenica c'è l'Empoli, poi il Lecce, ci sono scontri diretti interessanti in queste due giornate, c'è l'Inter che affronta prima la Roma, poi la Juventus, e poi c'è il Napoli che affronta Milan, Atalanta e Inter una dietro l'altra, poi la sosta, poi la Roma. Diciamo che alla fine di questo miniciclo possiamo capire se il Napoli di Conte sarà un autorevole candidato allo scudetto, oppure dobbiamo ancora aspettare magari la fine del girone d'andata?
Ma sai, io l'anno scorso mi ricordo si parlava della Juve candidata dopo quattro partite, adesso è chiaro che devi andare avanti a vedere come vanno le giornate, insomma alla fine del girone d'andata fai caso, poi è evidente che i cicli danno indicazione. Il Napoli, a parte la Juve, ha fatto un calendario abbastanza tranquillo, ma al di là di quello bisogna vedere come evolvono le squadre. Il Napoli è diventato una squadra clamorosa, solida, con un'idea. Io mi fido ciecamente di Conte, non solo perché lo conosco personalmente, ma perché lavora in nazionale, più alla Juve, che mi fido ciecamente di lui, so quello che dà, che può dare, come lavora con i ragazzi, con i giocatori. E il Napoli è trasformato, lo vedi nei giocatori. Manca secondo me ancora un pizzico di freschezza a Kvaratskhelia, che è quello che vi può accendere.
Però anche se c'è questo Neres che diverte.
Però esatto, Neres l'ho visto un paio di volte, è impressionante. Quindi è una squadra, poi McTominay, insomma, è una squadra assolutamente di qualità, sia nella rosa sia nella rosa. Da qui a dire vince lo scudetto, non lo vince. Io sono convinto che ci arriva, non dico a vincere, ma fino in fondo, perché conoscendo appunto Conte e con la possibilità di lavorare con calma sempre gli impegni europei, quindi veramente è un valore aggiunto per la squadra. Poi non arrivarci sono tante componenti, la forma, gli infortuni, tutto quello che volete, però io la considero una candidata alla scudetta,
bene,
a prescindere dalla situazione, dalla giornata, ecco, del campionato.
Senti, l'ultima te la faccio, è una riflessione più che altro. Intanto un altro terremoto, il Portogallo, quello che è successo, il Benfica potrebbe essere estromesso per 3 anni, eccetera. Ma al di là di questo, volevo chiederti, tornando al discorso atletico, giocatori, infortuni, Lobotka si è infortunato, domani gli strumentali capiranno l'entità dell'infortunio. Sì, infortunio muscolare al flessore. Chi salta il crociato, chi si fa male atleticamente, chi ha problemi muscolari, si gioca troppo davvero, secondo te?
Alcuni giocano troppo, altri no, è quello il discorso. Alla fine, guarda, facciamo un calcolo anche qua con Piero Motta e gli altri, si diceva, guarda, alla fine tu puoi avere una rosa di 35, ma sei il City, sei il Napoli, una squadra di vertici giocano sempre i soliti 15, è quello, perché poi non puoi abbassare il livello più di tanto. Ma anche Spalletti, il Napoli e Spalletti giocavano sempre i soliti 13-14, non è che
sì, più o meno.
Quindi vedi, il problema è quello, che giocano sempre i soliti, poi ci sono quelli del Lecce che giocano molto meno. E guarda, il Torino non fa le coppe, eppure si è rotto Zapata al crociato, non è che gioca tanto Zapata.
No, infatti, tra l'altro era pure rientrato dopo un infortunio.
Sicuramente è cambiato il tipo di gioco, nel senso che c'è più fisicità, più corsa, più contrasti, però non lo so se è legato, certo i recuperi aiutano, non c'è dubbio. Un medico mi diceva, guarda, sono sempre fatti male, adesso c'è più notizia e risalta di più, ma non è così. Poi chiaro, si fa male uno del City, più valenza rispetto a prima, ma aspetto, si fa male uno del Genoa con rispetto al Genoa, voglio dire.
Sì, però no, è chiaro, è chiaro.
La valenza mediatica è diversa. Per me, al di là della, della salute dei giocatori, che va comunque tutelata, il problema di giocare troppo è che si penalizza il prodotto, perché più ci sono partite e più si svaluta il prodotto, tant'è vero che vediamo che i diritti TV perdono valore, non riescono a vendere il mondiale per club, cioè c'è troppo calcio e si abbassa la qualità, è inevitabile, si abbassa anche la voglia di calcio, anche perché il tempo libero non è infinito, cioè uno non può vivere guardando le partite del palco, devi anche lavorare.
Verissimo, verissimo. Stefano, grazie, buona serata, grazie, buon lavoro, ragazzi, grazie a te per avermi dedicato. Un abbraccio a te. Buona serata, grazie a Stefano Salandin. Va bene, 339-666-9990, tra poco ci colleghiamo col Brasile. Io spero tanto, perché ci siamo sentiti nel pomeriggio per l'appuntamento serale 20:30 italiane, lì è orario è pomeriggio, quindi sicuramente non ci sono problemi di da questo punto di vista, no? Nel senso che non sta dormendo, non è troppo presto, eccetera. Parleremo di centrocampo e lo faremo col grande Riccardo Alemão, no? Grande giocatore, grande campione, vinto la Coppa UEFA, lo scudetto, la Supercoppa italiana con il Napoli di Diego, ne parleremo tra poco. Voi scriveteci 339-666-9990 per ciò che concerne il discorso relativo anche agli infortuni. Ma secondo voi si gioca troppo, è la verità oppure è una stupidaggine? Che poi, per esempio, come diceva pure Salandin poco fa, il Toro non ha le coppe, neanche il Napoli ha le coppe, però Zapata salta il crociato, Lobotka si fa male in nazionale, però noi facciamo tutti gli scongiuri, perché tra poco giocano McTominay e Gilmour con la loro Scozia, dobbiamo ovviamente incrociare le dita, ma d'altra parte lo fanno tutti gli allenatori, incrociano le dita sperando che nessuno si faccia male, perché poi è così. Io sono contrarissimo, questa Nation League è una cazzata, perdonate il termine, gigante, sono tante amichevoli, ma i padroni del vapore pensano solo a ingrassare questo animale che da cui cercare anche di spremere il più possibile soldi, ma alla fine pagheranno le conseguenze A, i calciatori, gli atleti, e B, anche lo spettacolo, i tifosi. Poi posso dire una cosa, noi amiamo tutti il calcio, ma a un certo punto basta, troppo, cioè sinceramente io sarei sempre stato per una riforma di tornare a 18 squadre, non più a 20, 18 squadre secondo me era il top, vi ricordate 18 squadre, come si stava bene, come era bello il calcio, io sarò un vecchio romantico, ma il calcio degli anni 80-90, 18 squadre era meraviglioso, e poi magari le nazionali farle giocare alla fine delle stagioni, fare i campionati e poi dedicare l'ultimo mese alle nazionali, ma ormai non è più possibile, visto che l'estate prossima c'è pure il mondiale per club a romperci l'anima, quindi vi saluto, va bene, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
20 e 33 minuti, ancora buonasera da Francesco Marciano, Marte Sport Live con Alfredo Maiorano in regia. Tante partite si giocano oggi in Nation League, ve le leggo. Cipro-Lituania è terminata 0-0, però andiamo subito al telefono, ci colleghiamo con il Brasile, il maestro del centrocampo, Riccardo Alemão, carissimo. Ciao Riccardo, ben trovato, come stai?
Ciao, molto bene, voi come andate?
Noi stiamo bene, ma quando sentiamo il mitico numero 5 azzurro, perché sempre 5-6, per noi sarei sempre il 5 con la maglia azzurra, siamo sempre solo contenti, no? Perché insomma abbiamo vissuto, noi che siamo un po' meno giovani, quegli anni magici, e c'eri pure tu. Quando ti sentiamo siamo sempre contenti. Riccardo, stai seguendo il Napoli?
Grazie.
Stai seguendo il Napoli, sì?
Pronto?
Mi senti Riccardo?
Sì, adesso sì.
Ecco, no, ti dicevo, che ne pensi di questo Napoli dopo 7 partite?
Allora, ho visto, purtroppo ho visto due volte il Napoli giocare. Per dirti la verità, me lo aspettavo già un Napoli forte, perché è un buonissimo allenatore, ha preso dei giocatori interessanti. Lukaku ad esempio è un giocatore molto interessante, un giocatore che ha fatto del Napoli, mi sta piacendo. Peccato che mi sta mancando il tempo per vedere tutte le gare.
È vero. Senti, ti chiedo di Neres, che è il tuo connazionale brasiliano che viene dal Benfica, non è ancora titolare. Io sentivo anche qualche settimana fa Vidigal, l'altro centrocampista che ha giocato a Napoli, mi parlava molto bene di lui. Un giocatore che considerazione hanno in Brasile di lui?
Ma di chi sta parlando te?
Di Neres, David Neres.
Ah, sì, no. È un buonissimo giocatore, senz'altro, un giocatore che il Brasile aspetta che vada bene in Europa. I grandi giocatori brasiliani oggi cominciano a farsi vedere prima in Europa, no? Sì. Qui lui non è che ha fatto una lunga cosa, comunque. Io penso che è un buon giocatore, ma come sempre bisogna aspettare per vedere un po', perché lui deve adattarsi, abituarsi, no? Certo. Alla società, alla città, queste cose qua.
Senti Riccardo, io leggevo qualche tua intervista di qualche tempo fa, nella quale hai avuto anche hai ricordato Diego. No, sei stato, diciamo così, uno degli ultimi a sentire Maradona poco prima della sua scomparsa.
Guarda, è vero, una settimana prima, ecco. Ci siamo sentiti per WhatsApp, abbiamo parlato un messaggio. Lui stava mi dicendo che voleva venire qui a vedere un po' le cose, guardare il lavoro che faccio anche qui nella mia città, un lavoro sociale con i drogati. Allora è stato un momento così bello, perché lui mi ha detto: no, vieni una birra con te e stiamo un po' insieme. Allora
ci sei, Riccardo? Abbiamo perso Riccardo. Chiedo allora ad Alfredo Maiorano di richiamarlo immediatamente, sì, perché ci stava raccontando anche quello che è accaduto e la possibilità di ascoltare Riccardo. E, insomma, tra un attimo lo ricoperiamo. Riccardo Alemão, io sono molto affezionato ad Alemão, così come penso anche molti di voi. Il gol di Alemão allo Stoccarda, no? C'è un buco per Alemão, ma chi è che lo dimentica? Come si fa a dimenticare la voce di Pizzul, che con Alemão, insomma, ci ha fatto impazzire, no? Il gol di Alemão a Stoccarda, il gol di Ciro Ferrara, il gol di Careca, insomma, vabbè, quella fu una notte magica, però con Alemão, insomma, il ricordo è sempre è meraviglioso, però proprio di Diego, ecco, mi faceva piacere ricordare Maradona con lui, proprio perché è stato uno degli ultimi. Ci sei, Riccardo?
Sì.
Eccoti, mi stavi dicendo, lui voleva venirti a trovare anche perché tu hai avuto modo di lavorare con giovani per recuperarli dalla tossicodipendenza.
Infatti, allora lui ha saputo di questa cosa e volevo venire da stare un po' insieme e vedere anche questo lavoro. Comunque abbiamo fatto due chiacchiere così divertenti, era da un po' che non lo sentivo, e poi subito dopo è successo questa tragedia che veramente mi ha colpito molto. Era un bravissimo ragazzo.
Era un bravissimo ragazzo. E poi la cosa meravigliosa è che tutti quanti voi, non solo voi ex compagni di squadra, ma tutti dicevano la stessa cosa: al di là del compagno di squadra, bravissimo ragazzo, sempre gentile, sempre buono, sempre disponibile con tutti. Un motivo ci deve essere, guarda, se tutti parlavano bene di Diego, no Riccardo?
Come scherzo, no, lui è sempre stato una bravissima persona. Lasciamo perdere quelle che dicono gli altri, perché certo, per chi ha vissuto con Maradona non capisce assolutamente niente di quelle che dicono. Maradona è stato per noi un compagno di squadra veramente alla gamba,
e ci ha dato tanto, no? Se abbiamo fatto una grande squadra perché c'era lui, lui faceva tutta la differenza e tra l'altro era un grandissimo compagno, no? Allora Maradona veramente per me è stato una persona speciale.
Senti, Riccardo, torniamo invece al Napoli di oggi. Questo Napoli, a tuo parere, dopo l'anno scorso che è stato un anno terribile, da campione d'Italia, ma un anno veramente allucinante, a tuo parere può competere per lo scudetto quest'anno?
Sì, sì, a mio parere sì. Veramente c'è questo ragazzo in centrocampo che gioca nel mio ruolo, mi dimentico sempre il suo nome, piccolino.
McTominay? Ah, Gilmour, Lobotka, McTominay, chi dei tre?
È quello più piccolo, bravissimo, è un centrocampista centrale, uh-huh, che ruba le palle, è veramente in gamba, lui è un grandissimo giocatore, sta uh-huh facendo la grande e mancava un giocatore con questa grinta, con questa caratteristica al Napoli, no? Poi, come ti dicevo, ha fatto degli acquisti importantissimi, ha preso un centroavanti che a me piace molto, sempre sì, piaciuto, che è Lukaku, e ha proprio la faccia del Napoli. Allora ha una squadra, una rosa grande, e questa era la cosa più importante da fare, perché a volte il Napoli fa benissimo all'inizio, poi arriva alla fine e manca quel giocatore per dire posizione. Invece quest'anno ha una buona rosa, ha una buona società, una buona squadra, e con giocatori importanti anche in panchina.
Sì, è vero, è verissimo. Va bene, Riccardo, pronto? Io ti ringrazio veramente di cuore del tempo che mi hai dedicato, ti abbraccio forte e speriamo di vederti a Napoli. Quando torni?
Guarda, io devo andare a novembre, sto vedendo qui un po' le cose, forse a novembre vengo lì.
Ah, bene. Okay? Va bene, allora ci vediamo a novembre. Un abbraccio forte.
Ci vediamo. Va bene.
Ciao Riccardo, saluto. Grazie di tutto. Grazie di essere stato con noi. Riccardo Alemão, Radio Marte, siamo molto contenti di questo ottimo collegamento, no? Con Riccardo Alemão ci ha fatto anche ritornare un po' indietro nel tempo e a ricordare quel meraviglioso Napoli, quel gruppo magico, quel gruppo fantastico che c'era negli anni 80, negli anni 90 con Diego, e un gruppo, quello di quest'anno, facendo, senza fare paragoni ovviamente, facendo voli pindarici, però insomma, se vogliamo, i grandi successi arrivano dai grandi giocatori, certamente, ma nessuno deve giocare per sé, no? Il collettivo è molto importante, soprattutto nel gruppo. Se il gruppo è unito, è solido, è saldo e tutti rimano dalla stessa parte, e ci sono poi delle grandi individualità, ovviamente, allora tutto rientra nelle cose importanti da fare e per i risultati che si possono ottenere. Vi stavo dicendo, a proposito di risultati, prima della pubblicità, quello che è accaduto quest'oggi in Nation League alle 18 si è giocato, no, alle 20:45 si gioca Polonia-Croazia, si giocano anche Scozia-Portogallo, Serbia-Spagna, Svizzera-Danimarca, Kosovo-Cipro, Lituania-Romania, Bielorussia-Lussemburgo, Irlanda del Nord, Bulgaria. Questo per quanto riguarda le partite delle 20:45. Ovviamente noi facciamo il tifo per la Scozia di Gilmour e McTominay. Tanto a proposito di notizie, a proposito di nazionali, Tuchel dovrebbe essere il nuovo CT dell'Inghilterra, l'allenatore tedesco è pronto a sedersi sulla panchina dei leoni inglesi, avrebbe toccato l'accordo con la federazione, lo ha riportato il Times, secondo cui appunto l'allenatore allenerà la formazione inglese, l'ex Bayern Monaco, aprirà quindi una nuova era dopo quella di Southgate, che è arrivato per due volte in finale agli europei e le ha perse entrambe. Nel mezzo il CT Carlsen, che insomma il CT ad interim, che sta guidando i tre leoni dallo scorso 9 agosto. Va bene, torniamo tra poco, abbiamo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci rientrati, sono le 20:46 minuti, ancora ben trovati da Francesco Marciano. Parliamo anche di Napoli Futsal, lo facciamo con l'amico e collega Fabio Morra, che saluto. Ciao Fabio, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Fabio, ben trovato. Allora, si è tenuta quest'oggi la presentazione del Napoli 24-25.
Sì, c'è stata la conferenza stampa di presentazione per la stagione che sta per partire ormai alle porte. Venerdì ci sarà il debutto in casa contro il Manfredonia e il Napoli si prepara a vivere questo nuovo campionato di Serie A con la coccarda tricolore sul petto per la conquista della Coppa Italia dello scorso campionato e per il titolo di vice campione d'Italia, perché poi Napoli ha disputato anche la finale scudetto, ha sfiorato il double dopo una finale sfortunatissima con Meta Catania perdendo la bella in casa, però ha fatto già tantissimo, diciamo, in questo percorso che l'ha visto protagonista sul massimo palcoscenico nazionale, partendo dai campi di periferia del 2012 fino ad arrivare con la finale scudetto nel 2024. È una società che ha investito tanto, ha confermato i migliori, ha rinforzato l'organico con giocatori di assoluto valore, certamente c'è qualcuna che ha fatto addirittura di più, se vogliamo usare il termine, no, delle favorite tra le griglie di nella griglia di partenza, però il Napoli tira la sua fino in fondo.
Senti, ti voglio chiedere, carissimo Fabio, parlando di stadi, di palazzetti, il presidente Perugino ha lanciato un appello alle istituzioni cittadine, no? Parlando di una squadra che merita di giocare a Napoli, una grande metropoli, e di una squadra che insomma in pochi anni è riuscita dal 2012 ad oggi a fare dei passi enormi.
Ma guarda, lo sport a Napoli, noi che lo viviamo, Francesco, da tanti anni, sì, no? Ha vissuto tante epoche di sport di certo livello, no? Quindi a parte quelli tradizionali che conosciamo tutti, perché siamo tifosi dal calcio al basket, c'è stata la grande epopea della palla a nuoto, che oggi, diciamo, negli ultimi diciamo, 20 anni ha perso un po' quell'appeal perché non ci sono più squadre competitive di un certo livello. Il Napoli Futsal in questo momento è il terzo brand di sport a Napoli sul massimo palcoscenico nazionale. Ci sono 5 squadre campane in Serie A e semplicemente è un disastro il fatto che il Napoli debba giocare adesso. Il Napoli ha avuto una promessa istituzionale davanti alle telecamere del sindaco Manfredi per un nuovo impianto, per la possibilità di giocare un nuovo impianto sportivo a Napoli, che Napoli tra l'altro non ha mai giocato a Napoli perché giocava anche a Cercola. Il Palabarbuto sappiamo che è una gestione giustamente anche tra virgolette legata al basket per motivi di assegnazione, sappiamo che il basket ha un progetto in futuro che possa spostare la sua attività a Gianturco con un nuovo impianto, così come è stato raccontato, che ha di fatto che il Napoli, che è la terza realtà cittadina, non ha un palazzetto dello sport, non sa dove giocare, quindi per questo motivo si è dovuto trasferire ad Aversa, dove si è raccolto benissimo, però questo è deprimente, nel senso che è ovvio che il Napoli dovrebbe giocare a Napoli, quindi si spera che le parole di Tira Manfredi l'anno scorso hanno segnato il Napoli al comune per la conquista della Coppa Italia poi siano fatti concreti nel futuro, se quello che il Napoli abbia la possibilità di giocare alla società.
Fabio, grazie, in bocca al lupo ovviamente per questa nuova stagione e grazie di essere stato con noi.
Grazie a te.
A presto, un abbraccio, grazie a Fabio Morra. Allora, un po' di messaggi che sono arrivati al 339-666-9990 prima dei saluti finali. Buonasera Francesco, Costantino da Cesa, provincia di Caserta, toglierei le partite, a proposito del fatto che si giochi troppo, no? Toglierei le partite di venerdì e del lunedì, farei giocare solo sabato e domenica. Sabato 3 partite, una alle 15, una alle 18, una alle 20:45. Domenica 7 partite, una partita alle 12:30, 4 alle 15, una alle 18, una alle 20 e alle 20:45. È un'idea che mi piace perché noi siamo vecchi romantici e giocare il sabato e la domenica a me fa impazzire, mi piace. Poi Alemao, grande Alemao, le sue parole sono su Diego, sono stupende, mi fa commuovere. Messaggio di Valerio, carissimo Valerio, che devo dirti, io la penso come te. Quando si parla di Diego la mente va via, no? Vacilla, perché andiamo tutti indietro nel tempo, ci ricordiamo noi che siamo stati fortunati ad averlo visto giocare delle domeniche di Gaudio, dei picnic di Gaudio che si facevano al San Paolo, nel vedere il Napoli giocare, il Napoli di Maradona, di Careca, Maradona, Giordano e Careca. Insomma, è inutile che ricordiamo quella magica squadra. E ancora messaggi. Dunque, buonasera Sergio Casalnuovo, è vero che si gioca tanto, già si va con un campionato spezzatino, sarebbe utile tornare a un campionato con meno squadre, e poi questa Champions è stato il tocco finale, quello che dicevo poco fa. E poi Adolfo, buonasera a te, cosa ne pensate di questa rivolta dei calciatori contro la FIFA? Calendario super compresso, 80 gare all'anno, e col mondiale per club rischia di compromettere la salute dei calciatori. Infantino non ha tenuto conto delle varie leghe e associazioni, secondo me hanno ragione i calciatori, e finalmente, direi, a prescindere da quello che si guadagna, non è giusto mettere a rischio la loro salute. Stavo dicendo la stessa cosa in apertura, no, di programma. Si gioca troppo, secondo me, tantissimo, troppissimo, utilizziamo questo superlativo assoluto che non esiste, perché poi alla fine, lo dicevo poco fa, a pagarne le conseguenze A sono in primis i calciatori che si fanno male, B ne paga le conseguenze lo spettacolo, perché quando i migliori calciatori, e anche i peggiori, ma anche i migliori soprattutto, si fanno male, è lo spettacolo che ne subisce un impoverimento, e non ultimo ci perdono i tifosi, che sono quelli che fanno poi muovere il vapore, il motore, no? Perché insomma con i loro soldi, gli abbonamenti, le pay tv eccetera eccetera, costituiscono poi il vero, il cliente principale, no? Di quello che accade sul campo. E quando il calcio diventa brutto da vedere, insomma tutto il movimento ne risente, e anche e soprattutto gli spettatori. Per cui io lo ribadisco, 18 squadre, campionati a 18 squadre che sono comunque competitivi, penso alla Bundesliga, 18 squadre, alla fine del campionato si dedica una settimana, un mese a quello che è, alle nazionali e via, oppure comunque se si gioca con 18 squadre, come all'epoca c'erano le partite di Coppa e le partite delle nazionali, si fa altrettanto, ma con le partite con 18 squadre, i campionati di 18 squadre, non mi sembra che ci possa essere grande difficoltà a fare tutta una serie di cose. Per cui evidentemente però le cose non vanno così. D'altra parte, come ricordava l'amico all'ascolto, ora ci si mette anche il mondiale per club per insolfare soprattutto ancora di più questo sport. Vabbè, ci fermiamo qui per oggi, sono le 20:55 minuti. Io voglio ringraziare Alfredo Maiorano in regia. Noi ci ritroviamo domani dalle 20 con il sottoscritto, appunto. Ci ritroviamo domani e anche dopodomani. Vi ricordo che il giovedì c'è lo sfogatoio marziano con Francesco Marciano. Il giovedì, domani ci ritroviamo, invece parliamo di Napoli. Capiremo anche definitivamente quelle che sono le condizioni di Lobotka, perché domani, quando rientra a Napoli, farà gli esami strumentali. Domani con Gianluca alle 12, con Dario ed Emanuele alle 13 e appunto con me alle 20. Grazie da Francesco Marciano, buona serata, forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.